Buongiorno a tutti, bentornati. Io sono Silvia Valadè.
Io sono Ilaria Benzi.
Bentornati al podcast dove si parla di quello che succede oggi e del tempo che abbiamo ritrovato, si spera, forse.
Si spera, sì.
Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi l'esimio professor Pietro Cipresso. Ciao Pietro.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo dovuto un po' ridurre la sua bibliografia, scusate, la sua presentazione, perché sennò avrebbe coperto tutto il podcast. Però vi diremo brevemente che tra le svariate qualifiche è professore associato di psicometria presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino, è ricercatore senior dell'Istituto Auxologico Italiano, consigliere OPL. Vicepresidente dell'associazione The Way, che si occupa di divulgazione scientifica, nonché cara amica di CSCP, ed è presidente della Society for Computation in Psychology, che mi dicevi prima essere la più antica società.
Di applicazione tecnologica alla psicologia. Addirittura all'inizio si chiamava Computer in Psychology perché
Certo.
non c'era neanche l'idea di computation, proprio è stato nel 71 è nata come Computer in Psychology perché era la prima idea di applicare l'informatica, la scienza ancora neonata dei computer alla psicologia, quindi proprio innovativa in questo. Quindi quest'anno, ogni anno cambia presidente, quest'anno è il 50esimo, il 51esimo presidente, devo ancora capirlo, sono io. Quindi,
Complimenti.
grazie,
Quindi
grazie.
chi meglio di te può, come dire, farci avventurare, no, nell'episodio di oggi che abbiamo chiamato realtà virtuali, un po'
Verissimo.
per, come dire, introdurre il tema nel modo più ampio possibile, ma anche poi per vedere che cosa vuol dire, no, oggi parlare di virtuale, no? Perché sicuramente nel 71, no, appunto, non se ne parlava minimamente, non si sognava minimamente forse, no? Adesso poi ce lo dirai anche tu. E uno dei tuoi, come dire, dei tuoi campi, no? Appunto, abbiamo detto, ti occupi anche di politica professionale, insomma, di divulgazione scientifica con gli amici di The Way, che insomma, a cui teniamo particolarmente proprio perché anche per noi è importante il tema della cultura psicologica e della divulgazione e dell'avvicinare, no? Dell'avvicinare e andare incontro, insomma, no? Senza rimanere un po' chiusi nel nostro mondo. Però uno dei temi di cui ti occupi da tanti anni è proprio quello, no? Della realtà virtuale, della realtà aumentata. Adesso ci spiegherai anche un po' di cosa parliamo quando diciamo queste cose, però partirei anche un po' sentendo da te come ci sei arrivato, no? E come i tuoi interessi ti hanno spinto in questo universo.
Allora, innanzitutto mi piace tantissimo che abbiate chiamato realtà virtuali, proprio con l'idea che ce ne sia più di una, quindi bravi, devo dire. Poi sì, ti annuncio che addirittura già negli anni 60 si facevano delle cose in stile realtà virtuale, assurdo, però insomma, cioè, prime sperimentazioni, poi ovviamente sono lavori pionieristici, però hai ragione, partiamo con ordine, partiamo dal come sono arrivato io alla realtà virtuale, che è insomma una storia strana, perché come spesso succede nell'ambito scientifico ci si arriva nelle cose un po' per caso. Nel senso che io ai tempi, quando ho iniziato realtà virtuale, era il 2010, ero all'MIT a Boston e stavo facendo lì un visiting research scholar, ed ero parte del mio dottorato, il mio post-dottorato di ricerca, e io avevo avuto delle offerte per rimanere all'estero, ma mi contatta dall'Italia il professor Riva, mi dice: guarda, abbiamo appena vinto un progetto europeo che si tratta di fare realtà virtuale, perché non viene a farlo con noi? Io dico, io guarda che però di realtà virtuale, beh, non so veramente niente, cioè sì, la so perché teoricamente è computazione, quindi la parte computazionale la conosco, però poi nella pratica della psicologia non ho l'expertise, no? E fa, no, ma noi vogliamo qualcuno che sia esperto nei segnali psicofisiologici e quindi mi chiama, insomma io provo, vengo, eccetera, è l'occasione per tornare in Italia, con uno stipendio, quindi un'occasione anche rara per i cervelli fuori dall'Italia, e dicono vabbè, senti, proviamo, dico, poi vediamo come va, sono 3 anni e ci provo, insomma non sono più tornato negli Stati Uniti, sono rimasto in Italia alla fine, perché mi sono cominciato ad appassionare la realtà virtuale, perché la realtà virtuale è così, quando ti appassiona e ti prende, poi finisci dentro un turbine di passione che è, dal quale non esci più. Io ho scoperto una cosa della realtà virtuale che per me, che mi occupavo di computazione, ero uno scienziato computazionale, quindi intelligenza artificiale, e cercavo di studiare i comportamenti umani, ho capito che la realtà virtuale era il Luna Park degli scienziati computazionali. Cioè, proprio il Luna Park, veramente. Perché? Perché ti dà la possibilità di tracciare qualunque cosa. Dal mio punto di vista mi dava la possibilità di avere log del sistema, capire gli eventi, quanti erano successi, la semplifico anche per i nostri ascoltatori.
Ma cioè, anche per le tue interlocutrici, perché io cioè, proprio ti guardo così.
Sì. Ve lo spiego subito. Noi quando studiamo il comportamento umano, spesso nella realtà abbiamo difficoltà poi a tenere traccia del che cosa ha fatto. Cioè, ti spiego, se io devo studiare il comportamento di un essere umano al supermercato che va e prende un prodotto, ok, o mi trovo lì al supermercato, guardo il soggetto che prende il prodotto, quando lo prende faccio col cronometro, segno il tempo e mi metto a loggare tutti, cioè loggare cosa vuol dire? A registrare tutti i tempi di esecuzione delle operazioni, o se no non riesco a fare un'analisi così precisa del comportamento umano. Cosa fa la realtà virtuale? Tu gli dici questi oggetti, quando vengono toccati, lui li registra in una specie di registro elettronico. Quindi in pratica ti dà la possibilità di mettere innanzitutto le persone in un supermercato virtuale, che non è banale, perché immaginati dover portare delle persone per fare degli studi in un vero supermercato.
Certo.
Okay. Mm-hmm. Adesso facciamo l'esempio del supermercato, ma va sicuro è calzante. Sì, sì. Invece tu così le dici venite in laboratorio, loro vengono in laboratorio e tu li fai sedere, gli metti questo caschetto, da un punto di vista sperimentale la sto raccontando, poi vedremo altre cose, insomma. E loro si siedono e dici dobbiamo fare un'analisi del comportamento di consumo in un supermercato, si ritrovano immersi in questa realtà virtuale dove c'è il supermercato, prendono dei prodotti, fanno delle cose senza che il ricercatore debba intervenire. Tutto viene registrato, ok? Quindi io ho una traccia completa del come l'ha preso, perché l'ha preso, quando l'ha preso, quali erano i suoi fisiologici quando l'ha preso, quindi misuro anche gli stati interni dell'azione, certo. E in modo contemporaneo, ovvero faccio cose che normalmente non potrei fare. Qua c'è uno dei primi concetti importanti della realtà virtuale. La realtà virtuale non è una simulazione della realtà, va molto oltre la realtà. Cioè, non è, molto spesso le persone vedono la realtà virtuale come un modo per simulare o emulare, ok, il mondo reale. Quello che faccio in reale lo posso fare in realtà virtuale. In realtà, la realtà virtuale ci fa fare cose molto più avanzate che nella realtà non possiamo fare. E questo non lo dico solo io. A farvi un esempio, ve lo dice Ikonu Jimoser, che ha vinto il Nobel per il famoso studio dei GPS nel cervello, che è quello che ha permesso di capire come funziona l'orientamento spaziale negli esseri umani e nei topi. Quindi prima nei topi e poi piano piano anche negli esseri umani, scoprendo che noi abbiamo una specie di GPS nel nostro cervello, e in pratica sono le cellule, le grid cell, le place cell, va bene, sono un gruppo di cellule diverse, adesso non entriamo nella dinamica, però perché c'entra la realtà virtuale? Perché loro hanno fatto una serie di studi che in realtà non si potevano fare. Cioè, immaginate di essere in un labirinto e a un certo punto io vi devo teletrasportare da un'altra parte per fare un task cognitivo, quindi una certa un certo task, quindi un compito che mi serve per verificare delle cose del comportamento umano. Normalmente nella realtà tu il teletrasporto non lo puoi fare, almeno io è anni che cerco di articoli scientifici
lo hanno, così ti hanno detto Pietro,
mi hanno detto così, io continuo a provarci, vi giuro, perché per me il teletrasporto sarebbe l'invenzione più importante di tutto. Ancora non si può fare, mi dico, ma va bene. Però nella realtà virtuale tu il teletrasporto lo fai facile facile.
Certo.
Pensate quando io devo fare degli studi di cambio di prospettiva e in un attimo, non so se si è sentito lo scocco delle dita, in un attimo, tac, e io mi trovo dall'altra parte, mi trovo teletrasportato. Quindi la realtà virtuale diventa un qualcosa addirittura di superiore, di più potente della realtà. E questo lo fanno tutte le realtà virtuali, ok? Cose che nella realtà io non posso fare. Addirittura, e qui forse rispondo alla domanda di Ilaria, aumentano la realtà. Cioè, poi qual è la differenza tra la realtà virtuale e la realtà aumentata? La realtà aumentata, io ho degli occhialini che mi fanno vedere la realtà vera, così come la percepisco, almeno chiamiamolo mondo fenomenico, ma va bene, e mi permette di aumentarlo con certi oggetti. Per esempio, se metto un marker sul tavolino, io vedo un mojito sul tavolino, che è virtuale, quindi inserisce degli elementi di virtuali, di realtà virtuale se vuoi, ma in un ambiente reale. Per questo si chiama realtà aumentata, perché è comunque la realtà, ma viene aumentata con degli oggetti virtuali. E poi c'è un mix fra la realtà virtuale e la realtà aumentata, per cui si parla oggi anche di mixed reality, per cui cioè è quel mix fra l'uno e l'altro. Anche perché se da un lato io posso portare degli oggetti virtuali negli ambienti veri, reali, che noi conosciamo di tutti i giorni, posso fare anche l'opposto, portare degli oggetti reali nell'ambiente virtuale. Noi l'abbiamo fatto con le persone. Se tu giri dei video col green screen, quindi c'è le tecniche, il chroma key che mi permette di scontornare video e di fare apparire solo la persona con uno sfondo bucato, si dice tecnicamente, cioè senza sfondo, a quel punto posso inserire quelle persone reali nell'ambiente virtuale. E allora così metto due attori che mi fanno la scena del medico, li inserisco nell'ambiente virtuale che è un ospedale e riesco a presentare in ambito di laboratorio la dinamica dell'ansia da Covid in ospedale, cioè per esempio, la puoi studiare dentro l'ospedale senza essere dentro l'ospedale, figuriamoci andiamo a dare fastidio ai medici mentre fanno il loro lavoro o cose di questo tipo. Allora riusciamo a inserire un ambiente virtuale che è l'ospedale, mettere delle persone reali che interagiscono con i soggetti della sperimentazione, per esempio. E finora ho solo parlato di sperimentazione.
Questo è davvero un Luna Park, no? Pensandoci adesso mentre ti ascoltavo, no? Pensavo ad uno dei metodi di ricerca più utilizzati, che è come dire, più utilizzati per lo studio, ad esempio, della personalità, piuttosto che degli indici clinici nella psicologia, no? Che è quello del self-report, no? Del dannatissimo self-report, ovvero per chi ci ascolta e non, diciamo, non ha dimestichezza, sostanzialmente un questionario, no? Di solito con delle affermazioni dove noi diamo generalmente un grado maggiore o minore di accordo, che di solito è situato lungo una scala graduata, mettiamola così molto semplicemente. È chiaro che questi strumenti, no, questo tipo di analisi del comportamento, già soltanto così, no, ascoltando quello che tu dicevi, Pietro, subito svela tutta una serie di limiti, no? Perché se io devo raccontarti, tu hai fatto l'esempio del supermercato, no? Come mi comporto nel supermercato, in un test scritto ci sono un sacco di cose che potrebbero andare storte, ovvero magari, non so, mi aspetto, no, di volerti dare il comportamento del cliente migliore, no? E quindi questa cosa la riverso nelle risposte che ti do, piuttosto che, no, ti racconto come mi sembra di comportarmi nel supermercato, però magari poi quando sono nel supermercato non mi comporto proprio così, no? Ora questo ecco. Non per... Vai.
No, ecco, questo è, secondo me, hai già messo dentro due esempi molto importanti. Allora, c'è da fare un distinguo. La prima importante informazione che dobbiamo dare ai nostri ascoltatori, anche per fare capire la differenza grossa, è che quando noi usiamo un questionario, vogliamo o non vogliamo, noi siamo sempre retrospettivi. Cioè, il questionario è retrospettivo perché fa riferimento a qualcosa che è già avvenuto. non è rispetto all'esperienza che sto facendo, cioè è, va a scavare sul passato, nel senso che
con,
chiedo, con la realtà virtuale no, perché tu osservi il comportamento mentre loro lo fanno e non lo spezzi con un questionario, perché se io anche il questionario lo voglio fare durante, io non posso, e mentre stai prendendo un prodotto, stai prendendo il latte A invece che il latte B, ti chiedo, ma perché prendi il prodotto? Perché se io faccio così, ti spezzo l'esperienza e cambio l'esperienza. Diventa il paradosso di Schrödinger, che se apro, cioè, cambio le carte in tavola perché ti sto chiedendo come farlo, no?
Però, invece, scusami. No, vai.
Invece con la realtà virtuale, io non interrompo l'esperienza, io guardo l'esperienza. Tu vai a prendere il latte A o il latte B nello scaffale, io osservo i tuoi comportamenti durante l'azione e non è per niente retrospettivo l'analisi che viene fatta, e tutto è contemporanea, cioè è una vera valutazione e analisi dell'esperienza,
che è un'esperienza virtuale, no? Della quale i soggetti sono consapevoli, e quindi questo bias, se così lo possiamo definire, come si elimina, se si può eliminare? Perché mi viene in mente, Ilaria faceva l'esempio del self-report, ora per esempio l'MMPI, che è un questionario per capire self-report, per insomma indagare la personalità di un soggetto adulto, l'MMPIA per il soggetto adolescente, per esempio se uno ha voglia, sta cercando, no, di far finta di performare meglio di quanto sia, ci sono, no, delle, come dire, delle conformazioni di output che mettono in allerta lo sperimentatore. Invece per quanto riguarda la realtà aumentata, cioè il fatto che io lo so che non sono in ospedale col Covid, no?
Allora, ti devo specificare un paio di cose. Cioè, questa è una risposta, è una domanda multipla, che ne contiene in realtà almeno due. La prima è come fa la realtà virtuale a essere percepita come un'esperienza reale. E la seconda...
Hai detto meglio tu.
No, va bene, non ci sta. Cioè, è il mio campo, quindi ci mancherebbe. E la seconda è come superiamo quella che può essere la desiderabilità sociale o l'inganno che normalmente le persone vogliono fare per apparire più bello, apparire migliore o apparire in un modo come non sono, quando in realtà questo problema ci può essere sia nella realtà virtuale sia nei questionari. Allora, rispondendo alla prima domanda... come percepire la realtà virtuale come un elemento vero, insomma, io rispondo citandovi Darwin, okay? Darwin, che uno dice, ma ai tempi di Darwin, cioè, stiamo andando indietro nel tempo, non c'era la realtà virtuale. Darwin si chiedeva, cioè, com'è possibile che io, guardando il serpente che sta dentro una teca di vetro, super protetto, e comunque so che il serpente non mi può fare niente, ma se io avvicino la faccia alla teca e il serpente mi viene davanti alla faccia, io, pur sapendo che c'è la teca di vetro, che non succede niente, che non mi può fare niente, faccio un balzo di 2 metri indietro. Lui si interrogava proprio sui meccanismi automatici del nostro cervello, adesso la semplifico un po', che sono meccanismi di fight or flight, dicono gli americani, quindi combattimento o fuga, automatici, già, se volete dirla con un termine informatico, embedded nel codice dell'essere umano, quindi già incorporati nel nostro cervello, che è lo stesso meccanismo che permette alle tartarughe appena nate di andare verso il mare senza che nessuno gli abbia spiegato che bisogna andare verso il mare. Noi abbiamo una serie di automatismi nel nostro cervello che ci fanno agire in automatico ancora molto prima che la cognizione possa dirci se una cosa è vera o non vera. Quindi questo primo aspetto già ci spiega come gli ambienti virtuali possono ingannare il nostro cervello, pur anche se noi sappiamo benissimo che l'ambiente di per sé è finto, ok? Quindi per dire, io vi metto in cima a un precipizio, questo virtuale, per dire, vi lascio cadere, vi lascio saltare, ok? E voi tranquilli che voi potete anche saltare, ma vi spaventate, non dico come nel reale, sapete che è finto, ma la paura è identica. Quindi il primo aspetto è che le emozioni vengono mantenute, cioè i certi aspetti più primordiali restano. Secondo aspetto è che quando io sono in un ambiente virtuale, con tutto che so che è finto, okay, i miei comportamenti non variano. Cioè, anche se io so che il supermercato è finto rispetto al supermercato vero, le dinamiche che portano, per esempio, il decision making, che portano il comportamento umano, restano invariate. Cioè, io mi comporto in un modo o nell'altro. Ti faccio un esempio, un po' da quello che hai preso tu, l'MMPI, no? Ma in generale sui test di personalità, se io voglio testare, se uno, ora semplifico perché non è che possiamo prendere tutta la dinamica della personalità, prendiamo una cosa che conoscono tutti, estroversione e introversione, no? Io sono estroverso, tu sei introverso, allora io ho 100 modi per andare a capire l'estroversione e introversione, fra cui chiedere alla persona quanto sei introverso, quanto sei estroverso e così via, oppure chiederlo in modo più elaborato, ok? E questo la psicometria lo fa da, cioè, parecchi anni, diciamo, decenni direi. Un altro modo che però io ho è capirlo dalla realtà virtuale, cioè se io ti metto in una situazione dove ci sono, dove c'è una festa e ci sono 30 persone, ok? E tu devi, il compito è interagisci con gli altri e io vado ad analizzare diciamo i tuoi comportamenti nella realtà virtuale, quindi come interagisci con la gente in gruppo, cioè puoi star tranquilla che la persona introversa o la persona estroversa la vedi emergere uguale, cioè nelle dinamiche per esempio sociale, quindi non solo il comportamento di scelta ma anche nelle dinamiche sociale, anche se l'ambiente è virtuale, ma tu sai che le persone sono reali, che hai delle persone lì, addirittura funziona anche se le persone non sono reali, sono degli avatar, quando tu devi interagire, il tuo corpo e la tua mente mettono in atto dei meccanismi che sono comunque gli stessi. Cioè, noi abbiamo dei meccanismi, non dico automatici, ma preconfezionati, che mettiamo in atto nel momento in cui uno decide di andare in mezzo alla gente o no, in cui decide il prodotto A, il prodotto B, o in cui decide di muoversi in un modo o in un altro. Cioè è un ambiente preconfezionato, è una risposta, diciamo, che noi mettiamo in atto al di là del virtuale o reale, quindi funziona in ogni caso. È chiaro che c'è sempre il problema, come diceva Silvia, qua rispondo alla seconda domanda, della desiderabilità sociale. Cioè, se io voglio apparire come super estroverso invece sono introverso, lo posso fare in entrambi i modi. Però ti assicuro che è molto più difficile, o se preferisci, è molto più facile in un questionario, soprattutto per un introverso, dire sono super estroverso, quando vedo le persone io sono contento di andare in mezzo a loro, ora la semplifico per semplicità massima, che non poi trovarsi in un ambiente che magari è virtuale, so che è finto, ma in cui devo agire, andare verso le persone e parlarci, perché lì mi viene il blocco dell'introverso. Perché se sono veramente introverso, magari te la posso raccontare, ok? Spesso la racconto a me stesso, cioè mi dico sono super estroverso e poi non lo sono, ma nel momento in cui devo agire cambia tutto. E la differenza tra la realtà virtuale e il questionario è forse quella, che la realtà virtuale integra l'agire, il comportamento umano, mentre il questionario no. Detto ciò, il questionario è brutto e cattivo? No, io faccio ancora un sacco di questionari ed è una cosa stupenda e funziona, e dobbiamo continuare a usare i questionari. Però come prendiamo gli aspetti cognitivi, emotivi dei questionari, bisogna imparare a prendere anche la parte comportamentale dalla realtà virtuale, le parti emotive dai segnali fisiologici, le parti cognitive dai questionari e così via, da questionari in realtà virtuale, integrare tutti insieme, che vuol dire poter avere una visione più ampia, sia nella ricerca clinica, sia nella ricerca di marketing o qualunque tipo di ricerca si faccia.
È interessante questa cosa che dici, perché, come dire, adesso noi ci stiamo un po' muovendo nel mondo della ricerca, no? Ed è chiaro che la realtà virtuale ci aiuta ad avere uno sguardo, come dire, più dettagliato forse, no? Rispetto al fenomeno che stiamo osservando, e magari con un margine di, come dire, di inganno, chiamiamolo così. Prima parlavi della desiderabilità, ad esempio, ma ce ne potremmo trovare anche tanti altri, forse un margine minore, no? Perché è chiaro, questo adesso mi vengono in mente diciamo delle esemplificazioni diverse ancora, no? Che ad esempio la misurazione degli indici fisiologici, no? Che è qualche cosa che, come dire, su cui abbiamo un relativo margine, no, di intervento. Poi, per carità, ci sono persone che sono in grado di calmarsi con uno schiocco delle dita, ma di solito, insomma, se siamo agitati, come dire, il nostro sistema nervoso ce lo fa, ce lo ricorda, no? Anche se poi magari dal punto di vista comportamentale ci muoviamo in un modo differente, no? Ed è molto interessante quello che dici perché no, nella realtà virtuale si trova proprio l'incrocio, no? L'incontro fra, in questo caso, il mondo della psicologia, il mondo no, che riguarda appunto la nostra mente, come la nostra mente funziona, e il mondo dei computer, diciamolo nel modo più semplice possibile, diciamo così, il mondo computazionale, no? Che sono due universi che tendiamo anche a vedere un po' separati, no? 1-0, 1-0, 1-0, mica siamo così noi.
Sicuramente no, però considera che va fatto secondo me una chiarezza su un punto. Considera che lo strumento tecnologico più potente che esista al mondo è la mente umana. Cioè, tant'è vero che noi in realtà virtuale, per esempio, chi studia la realtà virtuale sa bene che niente è più potente del mental imaginary, cioè quindi l'immaginazione mentale, la capacità di rielaborare. Il fatto che tu chiudi gli occhi e riesci a immergerti in un mondo che tu costruisci è una capacità che ha l'essere umano che è unica e non è replicabile in realtà virtuale. L'abbiamo visto nei film, forse in realtà virtuale di questo tipo, che è il Matrix. Ma Matrix non è che è un'innovazione tecnologica. Il Matrix l'abbiamo tutti chiudendo gli occhi, lo facciamo tutti, di chiudere gli occhi e immaginarci in un mondo diverso, in un mondo nuovo, in un mondo immaginato. A volte riusciamo a immaginare mondi che con la nostra, cioè nel senso nel nostro quotidiano, non abbiamo neanche mai visto. Questa capacità dell'essere umano è unica e quella è la più potente forma di realtà virtuale che si possa avere, cioè quella creata dall'uomo. Ma come dire, qual è il problema e perché non usiamo sempre il mental imagery? Perché quando noi vogliamo lavorare su certe cose, per esempio, lavoriamo sull'immaginazione, immaginati su un'isola deserta a rilassarti e calmati, guardati intorno, vedi le palme, vedi quello che vuoi tu. Cioè, uno potrebbe farlo anche con una narrativa audio, no? Cioè, qual è il problema? Perché non usiamo quella realtà virtuale della nostra mente? Non lo usiamo perché solo un 20% della popolazione è veramente capace di internalizzare i mondi che mentalmente costruisce. Che vuol dire che non tutti riescono, è lo stesso motivo per cui la mindfulness ha grosse difficoltà in tante persone, perché non tutti riescono a fare un'opera immaginativa potente come quella che è richiesta a certe occasioni. Per cui magari riesci anche a immaginarle, ma vederti veramente lì dentro non ce la fai. E allora, se una parte della popolazione ce la fa, ma la maggior parte non ce la fa, e se soprattutto quelle che non ce la fanno sono le popolazioni magari cliniche o le popolazioni più a disagio, magari gli anziani o persone in difficoltà, che soffrono di stress o che hanno dei disturbi mentali o altro, cioè, e sono la maggior parte delle persone che poi vogliamo invece avere in cura, delle quali poi ci dobbiamo veramente prendere cura, allora forse serve qualcos'altro. E da qui un po' l'idea del mondo sintetico che dà la realtà virtuale, anche se non perfetto, è utile. Perché questo? Perché, e questa è un'altra domanda che tipicamente mi fanno, questo giro Ilaria me la faccio da solo, cioè quanto è importante come dire, il fotorrealismo, chiamiamolo così, nella realtà virtuale, cioè quanto è importante che la realtà virtuale diventi molto
Ci sembra
realistica, un po' come
reale.
Matrix. Su stile, esatto, ci sembra irreale tipo Matrix. Cioè, se io mi metto in una realtà virtuale e vedo una roba tipo a cartoon, cioè, non è meno, come dire, efficace di una realtà virtuale dove vedo su stile film ad alta risoluzione? E allora io dico sempre, faccio questo esempio, ma voi andate a teatro, quando andate a teatro e vedete gli attori e sapete che sul palcoscenico è tutto finto, è tutto cartapesta, o che gli ambienti che vedete sono riflessi o finzioni, che fa? Diventate incapace di emozionarvi? Perché io a teatro piango anche se è necessario, cioè io a teatro mi emoziono in un modo che non appari, ed è finto, è tutto finto e lo sai. Quindi forse rispondo anche ancora alla domanda anche di Silvia, no? Del tipo, cioè, ma la finzione, la realtà, qual è il confine? Un po' anche tu, Ilaria, hai toccato questo tema, no? Cioè, qual è l'esempio migliore del teatro che lo facciamo veramente? Altro che realtà virtuale, che forse è ancora più precursore dei tempi. Cioè, e il teatro ci emoziona, il teatro ci raccoglie, il teatro ci dà delle fantastiche spinte anche al cambiamento, perché poi è, insomma, io vabbè sono appassionato di teatro, si è capito, però voglio dire, cioè, niente di più reale veramente del teatro che è finto, cioè è pazzesca questa cosa, è paradossale, però funziona così.
Ma quello che tocchi è un punto importantissimo, no? Adesso provando anche un po' a tendere un ponte, no? Verso la riflessione nel lavoro clinico, no? Ad esempio, qui chiamo in causa Silvia, no? Che cosa succede quando noi siamo capaci o non siamo capaci di immedesimarci, no? Perché nel senso sappiamo che appunto come anche tu dicevi, no? Ci sono alcuni modi in cui la sofferenza e come dire alcune psicopatologie poi, no? Hanno alla base un'incapacità, no? Di mettersi nei panni dell'altro o mettersi, come dire, di immedesimarsi di all'interno, come dire, di un contesto come unità individuale separata da quel contesto, eccetera, eccetera, no? E in questo senso è vero, no? Noi ci immedesimiamo e ci basta poco, no? Tanto che se pensiamo al gioco dei bambini, non è che i bambini hanno bisogno, no, di una vera Ferrari per pensare di andare in Ferrari, o che hanno bisogno di, come dire, di una barca dei pirati per pensare di essere dei pirati, no? Non so, Silvia, cosa ne pensi?
No, guarda, io non ho poi specifica esperienza con le patologie più macroscopicamente legate all'incapacità di mettersi nei panni dell'altro, intesi proprio anche come empatia, perché mi vengono in mente gli antisociali o mi viene in mente lo spettro autistico, no? Però concordo con te, Ila, cioè nella terapia degli adulti e dei bambini la possibilità di mettersi nei panni di qualcun altro diventa fondamentale, no? La possibilità di risuonare, poi citiamo i nostri amici neuroni a specchio, non so neanche se sono più così attuali come un tempo, però è un'altra, no? Non so neanche se sia una strategia, cioè forse questa fa anche un po' parte... No, allora, scusate, torno indietro, perché questo poi apre a un altro ulteriore tema, no? Se alcune tecniche nel lavoro psicologico possono essere apprese e altre sono anche un po' innate, no? Non so come dire, però noi sappiamo benissimo che non è che uno per diventare un bravo terapeuta deve essere una sorta di Buddha reincarnato, no? In pace con l'universo. Detto ciò, mi viene, in realtà, dopo aver ascoltato attentamente quello che diceva Pietro, mi vengono in mente più tecniche delle quali io e Ilaria non siamo particolarmente, con le quali io e Ilaria non siamo abituate particolarmente a lavorare, ma che sono quelle più cognitivo-comportamentali, no? In cui l'esplicita possibilità di rivivere o di essere alcune situazioni prima con l'uso dell'immaginazione e poi proprio esponendosi, no? A situazioni simili, traumatiche, sono proprio delle tecniche utilizzate e utilizzabili.
Allora, mi avete dato due grandi assist.
Eccala! sembra allora, tutto fatto così un po' spontaneamente, invece no, c'è un grande lavoro di regia.
Certo. È fantastico quello che dici Silvia, quello che è, e le argomentazioni che vi portate, perché comunque mi danno un sacco di spunti di riflessione. E ce ne sono un paio di cose che vorrei anche discutere, ecco, in modo più ampio. La prima è la capacità di mettersi nel corpo dell'altro. È una cosa fantastica che in psicologia noi conosciamo molto bene, perché cioè è lo stesso psicoterapeuta, come giustamente ricordavi tu Silvia, che è il primo che deve mettersi un po' nei panni del paziente per comprendere meglio la sua situazione, perché se non avviene un minimo di transfer, diciamo, non c'è poi non si riesce neanche ad avviare una terapia
certo.
O un percorso, diciamo, terapeutico. Dal nostro punto di vista, questa cosa è molto, dal nostro punto di vista di scienziati che si occupano di realtà virtuale, questa cosa è molto fisica. Cioè, mettersi nei panni degli altri è una delle cose che facciamo, devo dire, con successo, per esempio in auxologico, dove abbiamo fatto dei protocolli su anoressia e obesità, dove mettevamo fisicamente i pazienti in un corpo che non era il loro. Capite benissimo, nei disturbi in generale dell'alimentazione, ma in generale lì dove c'è, si interagisce fra mente e corpo, ok? La dimensione corporea e quella, diciamo, psicologica sono molto integrate. Questo avviene addirittura a livello neurobiologico, nel senso c'è, adesso la semplifico molto, però per capirci, l'ippocampo, che è un po' conosciamo tutti perché è il centro dove ha luogo la memoria, diciamo, quindi dove memorizziamo gli eventi, ma l'ippocampo è anche deputato a la elaborazione delle nostre abilità spaziali, cioè come noi siamo nello spazio, ma anche all'immagine corporea. Ed è incredibile dove noi memorizziamo le cose si faccia anche la computazione, quindi in questa grande stanza dei bottoni che è l'ippocampo, si lavora, ok, quindi rievoco un po' un'immagine del cartone animato di come siamo fatti così, che era un po' o come
capolavoro
assoluto, o come quando Piero Angela faceva vedere che entrava nel corpo, eccetera, quindi rievoco un po' queste immagini. Però in questa enorme stanza dei bottoni, ok, cosa succede? Non solo si memorizzano, quindi ci sono i cassettoni dove memorizzo, che poi sono solchi, vabbè, dove memorizzo le informazioni, ok, i solchi mnemonici, ma c'è anche tutta un'elaborazione del nostro corpo, quindi l'immagine corporea, e di come interagisce il corpo in un ambiente, quindi nell'ambiente circostante. Ed è incredibile come corpo e ambiente circostante siano legati. Tanto è vero che sembra che la realtà virtuale, forzandoti una visione egocentrica, cioè in prima persona, okay, abbia già da sola, cioè già solo il navigare in realtà virtuale, ha un effetto, okay, di stimolazione dell'ippocampo. Pensa se più ti metto nel corpo di un altro. E ci sono qua sperimentazioni in giro per il mondo carine che vi racconto. Per esempio un collega spagnolo, Mer Slater, ha messo un gruppo di razzisti veri, pesanti, che erano contro persone di colore in modo, diciamo, accentuato, li ha messi nel corpo di una persona di colore, vedendo che cosa succedesse, insomma, se cambiavano i loro atteggiamenti, con l'ipotesi che magari cambiavano i loro atteggiamenti. E una volta che questi embodizzavano, si sentivano veramente in quel corpo, perché poi ci sono delle tecniche che ti fanno veramente sentire in quel corpo, nell'immediato, non perdura nel tempo, e questo è un po' il problema, però cambiavano la loro percezione rispetto alle persone di colore e sembravano essere meno razzisti, e questo durava non tantissimo ma abbastanza, cioè avevano cambiato la loro percezione delle persone di colore. E questo è stato fatto anche con tante altre forme, diciamo, e sostanze. Però noi in particolare poi abbiamo fatto come cura dell'anoressia, quindi insomma non cura totale, ma come aiuto nel percorso terapeutico delle anoressiche, dei pazienti con anoressia venivano messe in dei corpi con variabilità, quindi venivano gonfiati o sgonfiati opportunamente, che in realtà virtuale puoi anche modificare queste cose, e quindi veniva variato il corpo per vedere se cambiassero la percezione delle misure del proprio corpo. E quello che abbiamo scoperto è che pazienti con anoressia cambiavano proprio il loro modo di percepire il proprio corpo. E voi capite quanto è importante questa cosa in studi come nell'anoressia. Ora, il problema che abbiamo è farlo durare nel tempo, diciamo, renderlo più permanente. Però è comunque molto interessante quello che si riesce addirittura a fare alla realtà virtuale, perché è come se la realtà virtuale e queste sperimentazioni fossero uno stimolatore di un'area profonda del cervello che è l'ippocampo, che normalmente non stimoli neanche elettricamente o magneticamente, perché è così in profondità nel cervello che non è raggiungibile. E quindi riesce a fare delle cose pazzesche, perché riesce a stimolare queste parti in modo indiretto, con un task cognitivo.
È interessantissimo questa sperimentazione, no? Perché dà anche un po' l'idea di tanti modi di metterci nei panni dell'altro, addirittura così tanto nei panni da pensare di essere nel corpo dell'altro, no? Perché quando noi, insomma, parliamo, insomma, di teoria della mente, ad esempio, no?
Sì.
Solitamente ci riferiamo alla capacità che noi abbiamo, come dire, di leggere la mente dell'altro, cioè di leggerne le emozioni, le intenzioni, i comportamenti, di dare un senso, no, all'altro come cosa separata da noi, che questo è un primo pezzetto. Ed è una capacità, come dire, che apprendiamo sin dai primi momenti anni della vita, diciamo, sì, così, sì, no? Certo. Nelle interazioni primarie, tutta la teoria dell'attaccamento e non solo, insomma, no? Ci racconta, no, dell'importanza, no, delle prime relazioni di caregiving, dove, come dire, il nostro mondo emotivo viene rispecchiato nell'altro e l'altro ce lo rimanda indietro, dandoci la possibilità, come dire, di individuarci noi, ma anche poi dopo di individuare l'altro come separato da noi. E non è, come dire, una cosa da poco questa, perché, come dire, ci sono poi studi longitudinali, non tanti, perché sono studi chiaramente che comportano un carico importante, ma che fanno vedere davvero come delle rotture, no, nella possibilità di maturare, adesso la sto ipersemplificando naturalmente, però un attaccamento sicuro poi portano, no, nello sviluppo, nell'adolescenza, nella prima età adulta, a dei veri e propri funzionamenti di personalità, no, di patologici, che hanno, patologici vuol dire che, come dire, si irrigidiscono, no, che non riescono a essere flessibili, adattarsi alle richieste della realtà, e anche, no, portano con sé. Tu prima hai fatto l'esempio dell'autismo, hai fatto l'esempio, no, però senza arrivare, no, allo spettro autistico, ci sono proprio delle difficoltà, anche ad esempio pensiamo ai pazienti borderline, no?
Sì,
nella lettura della mente dell'altro. Qualcuno dice addirittura che i pazienti borderline iperleggono la mente dell'altro. Ci sono degli studi interessantissimi che fanno vedere non solo una vera e propria capacità di leggere le micro variazioni dell'espressione del volto, che sono una cosa incredibile, devo dire, questa, di solito noi ne leggiamo, che ne so, adesso dico delle percentuali a caso, non citatemi, però ne leggiamo magari il 30%, e le persone con un funzionamento borderline magari ne leggono fino al 70%, no? Quindi hanno un dettaglio talmente alto che li porta in qualche modo a iperleggere quello che vedono, no? E quindi, insomma, qui poi si apre tutto un altro universo.
Sì, però mi dai anche lo spunto per raccontare, a proposito delle teorie della mente, un'altra sperimentazione che ha fatto Slater, che è veramente carina, soprattutto per noi psicologi, perché quello che ha fatto lui è farti dare dei consigli. Ok, quindi tu ti vedi in questa stanza virtuale, ti guardi in uno specchio e ti devi dare dei consigli.
Ok,
e le persone si davano dei consigli ed erano persuase, diciamo, come dici tu, visto che diamo delle percentuali un po' così per dare un'idea, diciamo persuase al 50% dei consigli che loro stesse si erano date, perché questo è normale, noi stessi, diciamo, ci diamo i consigli e poi quando ci riscoltiamo o ci vediamo, cioè ci crediamo a metà. Poi fa faceva la stessa cosa facendoti guardare allo specchio, ma quando ti guardavi allo specchio, nell'ambiente virtuale puoi, e questo è il bello, quando ti guardavi allo specchio venivi specchiato con l'immagine di Freud. Quindi in pratica, cioè, ti guardavi, muovevi il corpo, muovevi le mani, eccetera, e vedevi che eri tu, ma era l'immagine di Freud allo specchio. E quindi era come se tu fossi Freud, no? E facciamo fare lo stesso esercizio. Dice, datti dei suggerimenti, datti dei consigli, datti delle... E si passava tipo dal 50% al 90%, perché lì l'autorità di Freud che ti dice delle cose diventava superiore. Questo ci racconta una cosa, secondo me, una sperimentazione carina, ha fatto sempre il collega Slater, perché da un lato ci racconta come la realtà virtuale ti consente veramente delle cose pazzesche che nella realtà non potresti mai fare, quindi ti puoi sbizzarrire con delle cose veramente pazzesche, e dall'altra parte però ci racconta delle cose sulla mente umana e su come ci facciamo condizionare dal pregiudizio, dagli altri, da noi stessi, da quanta teoria della mente facciamo o non facciamo, dall'autorità. E questo forse in un periodo come questo, dove si sentono anche un sacco di voci scientifiche, ma anche un sacco di, permettetemi, baggianate anche sul virus, sulle modalità di fare o non fare il vaccino, eccetera, ci fa capire come non è la gente stupida che poi fa le cose a caso, è che come sia difficile la mente umana nel recepire il coacervo infinito di informazioni che abbiamo e che spesso dobbiamo filtrare, e che filtriamo con dei meccanismi automatici. E se non c'è una fonte, un'autorità, come può essere, insomma, vera, come può essere uno psicologo, uno psicoterapeuta che mi aiuta a comprendere certi aspetti della mia vita, finisce che ci perdiamo un po' e facciamo le scelte sbagliate o commettiamo degli errori clamorosi, tipo non vaccinarsi, conto mio, cioè, diciamolo pure.
Diciamolo.
Però non do neanche la colpa al povero ingenuo che non si va a vaccinare perché ha sentito il video o la cosa, cioè diventa quasi colpa un po' delle istituzioni che non danno le giuste autorità e non danno la giusta direzione per insegnare a comportarsi, perché poi, come hai detto tu, si parte sin da bambini con l'attaccamento materno e poi le dinamiche di attaccamento le replichiamo con gli adulti, le replichiamo tutta la vita, cioè l'attaccamento non sbaglia mai, cioè, che poi ogni tanto io con la mia compagna, anche una psicologa, vediamo i film e diciamo, cioè, guarda, cioè, che poi alla fine vedi la teoria dell'attaccamento alla fine ci prende sempre, cioè non sbaglia mai, cioè, la teoria dell'attaccamento comunque è sempre lì, perché è vero, perché è comunque, cioè, noi replichiamo un po' quelle forme di attaccamento, no? E poi noi, vabbè, proviamo anche a replicarle in realtà virtuale, però forse per questo anche le realtà virtuali è bello, perché le realtà virtuali, le prime realtà virtuali, sono quelle che ci facciamo nell'infanzia con l'attaccamento. Forse è quella la prima realtà virtuale con cui veniamo incontro. Poi tu hai fatto esempi splendidi del bambino che gioca ai pirati o cose del genere, ma insomma, cioè, sono forme di attaccamento o comunque, cioè, proiezioni rispetto anche all'attaccamento, anche quelle, insomma.
Eh sì, è proprio, come dire, adesso su questo forse potremmo anche prenderci, adesso siamo, dobbiamo trovare una chiusa, anche se io andrei molto volentieri avanti a parlare con te per un bel po', però forse è anche uno spunto, no, per un prossimo tema da trattare magari insieme, che è quello della libertà, cioè quanto noi effettivamente, no, abbiamo libertà di scelta, abbiamo libertà di muoverci, quanto appunto i nostri pregiudizi, preconcetti, precostituzioni, diciamo, ci orientino, no? Però è molto interessante, no, quello che tu porti qui oggi, cioè la riflessione sulle realtà virtuali come, come dire, possibilità immaginative anche per noi, no? Di aprire mondi nuovi e naturalmente poi di utilizzare questi mondi, queste immaginazioni estremamente complesse, estremamente dettagliate. Tu adesso poi hai fatto l'esempio del supermercato, ma in realtà virtuale potenzialmente possiamo volare, possiamo fare tante cose, no? Anche impensabili nel mondo fisico. E questo è, come dire, un modo anche per, cioè una bella È un modo per trovare anche delle applicazioni poi, no? Nella psicologia, nella medicina, no? Anche riabilitative, no? Tu facevi anche l'esempio di alcuni del lavoro in oxologico con le pazienti con i disturbi alimentari, no?
Sì, ma anche riabilitazione lo usiamo per dire, cioè, post ictus oppure su pazienti con Parkinson o con pazienti con Alzheimer, ovviamente non troppo avanzato perché sennò in realtà virtuale diventa un uso illusorio di una tecnologia, però sì, si usa anche con i disturbi neurologici nel mondo della riabilitazione, ma anche nella terapia del dolore si usa. In moltissime, oramai la realtà virtuale ha delle applicazioni da un punto di vista clinico praticamente su ogni cosa e soprattutto, questo è un dato che voglio dare, non c'è nessun IRCCS sono gli istituti di
Sì,
ricerca e cura a
ricerca
carattere
clinica.
scientifico, quindi sono quelli proprio quelli che fanno clinica e ricerca integrata, che quindi portano anche innovazione di ricerca alla clinica, nessun IRCCS fra i 50 che abbiamo in Italia che non abbia la realtà virtuale. Tutti ce l'hanno. Certo, l'oxologico ce l'ha più bella perché cioè, abbiamo un cave, perché abbiamo ricevuto 1 milione di euro dal ministero e abbiamo potuto fare un ambiente di realtà virtuale, una stanza di realtà virtuale che ci permette di fare più cose. Però è veramente oramai pervasivo l'uso della realtà virtuale negli ospedali e nell'ambito clinico e non solo dove si fa ricerca, anche molte cliniche lo usano. Quindi insomma, oramai siamo ben a fondo nel mondo clinico perché insomma è
Pietro, invitaci, che
interessante.
ti mettiamo a ferro e fuoco al laboratorio.
Assolutamente, assolutamente sì, dovete venirci a provare.
Senti Pietro, noi chiudiamo qua questa puntata, ma ti ringraziamo veramente tanto per
Ci
averci
mancherebbe, un piacere.
raccontato un po' di questo mondo, di questi mondi. E magari poi insomma metteremo anche un po' di link per venire a stalkerarti
Esatto.
sotto il post, le informazioni del podcast e poi insomma magari ci mandi anche tu qualche articolo di quelli milestone che possiamo condividere con chi è interessato magari a questo universo.
Va bene, assolutamente. Grazie a
Grazie
voi
Pietro.
per avermi ospitato e per questa bellissima discussione.
Grazie a tutti e noi ci vediamo la prossima volta.
Sì, ciao, alla prossima!
Ciao!